Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ai fedelissimi e a quanti si sono sintonizzati per caso, benvenuti sulle nostre frequenze.
Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.
Non accumulatevi tesori sulla terra. È un'altra richiesta fatta da Gesù ai suoi discepoli di allora e di sempre. I tesori della terra rischiano di essere consumati dalla ruggine e dalla tignola, oppure di venire preda dei ladri. Non così i tesori del cielo, che Gesù offre sulla terra a chi lo segue sulla via del Vangelo. È una scelta da fare e il cuore ne è condizionato.
Dinanzi a questo insegnamento è inevitabile chiederci quale deve essere il nostro atteggiamento di fronte ai beni della terra. Nell'Antico Testamento, per gli ebrei, averli era segno di benedizione divina e di ricompensa. Gesù ha preferito i poveri, ma aveva anche amici tra le persone agiate, quelli di Betania, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea, le donne che lo seguivano e lo sostenevano con i loro beni. Tra i suoi apostoli, un traditore e suicida, a motivo del denaro, Giuda. E allora chiediamoci, quale atteggiamento assumere dinanzi ai beni materiali, al denaro soprattutto?
L'uomo, per volere divino, vive in un mondo visibile per sottometterlo, custodirlo, farlo progredire. Un compito all'ode di Dio e allo sviluppo della persona umana. Il cristiano accoglie volentieri questo compito e vi si impegna come persona e come membro della comunità umana. Deve farlo in modo appropriato e rispettoso verso tutte le cose. È un suo diritto e un suo dovere. Ma deve tener conto non solo dei valori personali, ma anche della solidarietà, della carità, della giustizia. Tutti i beni materiali di questo mondo devono essere utilizzati con questo intento. E il denaro è uno di questi beni materiali. È un mezzo importante per comprare e vendere, ricompensare un lavoro e così via. Non ha un valore in sé, ma in vista del servizio che rende. Il denaro d'ordinario è l'equivalente del lavoro compiuto. Aiuta anche a realizzare se stessi.
Un problema importante per la coscienza cristiana è il guadagno, che è legato al denaro e può essere realizzato in diverse maniere, col lavoro soprattutto. Ma vi sono tanti altri modi, legali e illegali, buoni e cattivi. Oggi i modi cattivi sono una grande piaga morale e sociale. Per il cristiano il problema più importante, l'essenziale, non è il denaro, ma il modo con cui se lo procura.
Non c'è opposizione tra denaro, guadagno, fortuna e fede cristiana, se l'etica è rispettata. Cercare il benessere, migliorare le proprie condizioni di vita, avere, non è immorale, è un dovere. La parabola dei talenti lo conferma. È lodato e premiato chi ha raddoppiato la somma, viene punito chi non l'ha fatto. Peccati sono l'avarizia e lo spreco, l'usura e il possesso egoista.
Il denaro serve per aiutare il prossimo che vive nel bisogno, e il prossimo da aiutare oggi lo troviamo dappertutto. La Chiesa da sempre è dalla parte dei poveri e vi deve restare. La sua presenza tra i poveri è mondiale, con istituzioni, suore, religiosi, sacerdoti, laici.
Altro problema importante è sapere come spendere il denaro, come amministrare i propri beni. Un amore eccessivo ai beni materiali è disordine di fede e di morale. Gesù ha detto che non si possono servire due padroni.
Biagio Pascal ha espresso una valutazione equilibrata e cristiana. Amo la povertà perché lui, Gesù, l'ha amata. Ed amo la ricchezza perché mi consente di aiutare i poveri.
Signore, aiutami oggi a tuffarmi nel mare della vita per dare una mano a chi ha bisogno di aiuto. Insegnami soprattutto a fare bene il bene, senza umiliare gli altri e credermi migliore. Aiutami a credere che tu sei con me e che mi chiami alla libertà, quella che sa entrare nelle pieghe della storia, per portare la tua vita e la tua gioia. Aiutami a credere che anche un sorriso può servire a riaccendere una luce nel cuore di chi si sente triste e solo. Aiutami, soprattutto, a fare il primo passo. Aiutami, Signore, anche a farmi aiutare. Così capisco che quando mi rendo disponibile per gli altri, non faccio che restituire il bene che tu mi vuoi e mi doni ogni giorno. Aiutami, Signore, ad aiutare.
Il discorso della montagna si conclude con un invito e due ammonimenti. Entrate per la porta stretta, perché la porta larga porta alla perdizione. Guardatevi dai falsi profeti, e non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli.
Mal comprese, queste parole possono scoraggiare. Sono rivolte sia ai giudei che ai pagani. I giudei non hanno accolto Gesù come Messia e molto meno come figlio di Dio ed eguale al Padre, un modesto carpentiere di un oscuro villaggio. La loro attesa era diversa. Sono legati gelosamente alla Torah, la legge mosaica, soffocata da interpretazioni legalistiche minuziose e inaccettabili. Scribi e farisei imponevano fardelli pesanti e Gesù non li risparmiava. Ipocriti, guide di ciechi, razza di vipere. Una religione, la loro, da oltre vecchio, tutta esteriorizzata. La via larga è il minimismo che allontana dalla vera fede e favorisce l'orgoglio e l'autosoddisfazione e allontana dal regno di Dio. Gesù non ha abrogato la legge mosaica, l'ha adempiuta col Vangelo dell'amore. La legge giustificava nell'Antico Testamento, nel Nuovo giustifica la fede evangelica. Il Vangelo è il nuovo cuore della legge.
quanto alla porta stretta, è un'immagine legata alla liturgia del Tempio. Si entrava dalle sue porte per lodare Dio. Ora è la porta del regno che bisogna varcare, sforzandosi di entrare. E lo sforzo non è di tutti. Vivere il Vangelo è un impegno notevole. Quanto ai falsi profeti, sono quelli che promuovono la via larga e la porta spaziosa. Gesù dice di guardarcene, perché hanno l'apparenza di pecore mansuete. In realtà sono lupi rapaci. C'è un contrasto da discernere tra radici ebraiche e la novità del Vangelo. Falsi profeti per la dottrina che annunciano e il loro comportamento morale.
Per entrare nel regno di Dio occorre l'amore di Dio e l'amore del prossimo, un comandamento antico. Lo troviamo nel Deuteronomio e nel Levitico. Gesù però l'ha fatto nuovo e suo, sia perché dobbiamo amare come ama Lui, e cioè disposti a dare anche la vita per gli amici, e sia perché l'amore è quello sublimato dal Vangelo. Dalla giustizia della Torah si passa alla giustizia del Vangelo, più piena e perfetta.
Percorrendo la strada del Vangelo, aprendo la porta del regno di Dio, noi costruiamo la casa della nostra vita sulla roccia, che è Cristo, non sulla sabbia. Spesso si costruiscono case che crediamo costruite sulla roccia e invece sono costruite sulla sabbia. È l'amara verità dell'inganno. L'immagine della casa sulla roccia è l'ultimo simbolo e brano del discorso della montagna, una descrizione visibilmente efficace. Riascoltiamola.
Chi ascolta e vive il Vangelo è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. Ma l'altra, che era costruita sulla sabbia, quando cadde la pioggia e strariparono i fiumi e i venti si abbatterono su quella casa, essa cadde e la sua rovina fu grande.
Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera, della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna e Marco Mete. Tecnico del suono Giuseppe Mauriello. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.